Scanner. La grande prova di resistenza da parte del più giovane dei Benve e il più biondo dei Nicola, che sono quindi riusciti, insomma, così, diciamola in termini tecnici, lasciando da parte virtuosismi, a cazzeggiare e a prendere tempo per 3-4 minuti. Forza,
dove
amica.
Era finito Giulio Dini in quei 3-4 minuti? La domanda sorge spontanea. La risposta arriva direttamente dall'interessato. Buonasera e ben trovato nella sua trasmissione, dottor Dini.
Buonasera, caro. Avevo, come si dice, problemi di connessione.
Ai 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 ai. Però hai visto, hai recuperato con un colpo di tacco a rientrare, no?
A un colpo di tacco a rientrare. Sì. Me lo devo figurare, ecco, faccio fatica.
È un gesto tecnico non usuale sui campi di
calcio. Questi casi io mi rivolgerei più a un colpo di fortuna con la C maiuscola, ma comunque va benissimo anche il colpo di tacco, ecco. Mi piace questa fantasia di Niccolò Ceccarini. Ma visto che abbiamo già mangiato, caro direttore, 3-4 minuti, non abbiamo dunque tempo da perdere, è bene
giovani,
correre.
Eh sì, perché noi giovani di solito corriamo, no? E l'argomento di oggi riguarda proprio lì.
E tu, caro direttore, sei sempre sul pezzo, ma io voglio partire da Giulio, uscendo un attimo dai contesti, diciamo, di italica memoria. Se dovessimo andare in Europa a chiedere l'obiettivo principale di un così club random, preso lì dalla lista senza particolare motivazione, che risposta otterremo?
Beh, ti aspetti una risposta, invece te ne darò un'altra. Mm-hmm. Un club d'Europa, tanto più se titolato, ti dirà diritti televisivi, merchandising, ticketing, perché questi sono, diciamo, queste sono le voci di ricavo a cui i grossi club puntano anche fuori dai nostri confini. E il discorso sui settori giovanili è proprio di vedere se si riesce a trovare un punto di equilibrio che non è detto. Per cui la risposta che avrai da questi club è questa.
Quel che è certo, Giulio, è che insomma, in Italia ci sono troppi stranieri, parametrato a quello che poi è anche, non solo, diciamo così, quello che farebbe bene un po' in generale al movimento e anche alla nazionale, ma anche parametrato a quello che succede altrove.
Sì, beh, però non è sempre così, perché dipende da quali club tu vai a intervistare. Ci mm-hmm. sono club che diranno che il nostro obiettivo è quello di rendere cospicuo il nostro patrimonio e il patrimonio del club in modo migliore, in assoluto, superiore a quello che ti piove, diciamo, dall'alto, dai diritti televisivi, dal ticketing, dal merchandising. Il modo migliore di fare soldi nel calcio è produrre calciatori. Purtroppo in Italia ci sono ancora tanti stranieri. Direi che siamo tra i top 5 in Europa, i 5 campionati top d'Europa, siamo quarti in classifica, nel senso che dietro l'Italia c'è solamente l'Inghilterra. Poi davanti abbiamo la Spagna, che nonostante tutto, nonostante non investa in termini monetari tanto nei settori giovanili, comunque attinge tanto dai giocatori del settore del vivaio e ancora dai giocatori spagnoli, poi la Germania, poi la Francia, poi l'Italia e poi l'Inghilterra.
E quanto si investe, secondo te, nei settori giovanili? Quali sono i numeri dell'investimento del settore giovanile in Italia rispetto agli altri paesi?
Bisogna fare un distinguo tra quelle che sono le strutture e quelle che sono proprio i settori giovanili, perché sì, sulle strutture negli ultimi anni c'è stata una sensibilizzazione forte, direi anche nel nostro paese. La UEFA ha calcolato che negli ultimi 5 anni nei 5 campionati principali sono stati investiti un miliardo di euro, e nell'ultima stagione, nel 2020, nel corso del 2020, 870 milioni nei settori giovanili, che sono cose diverse, strutture e settore giovanile. Il settore giovanile poi ovviamente riguarda anche le spese per acquisire i diritti sui calciatori, per pagare gli allenatori, la formazione. Ci sono tutta una serie di voci che non hanno a che vedere con le strutture.
Ecco, però tornando proprio su questo argomento che a me interessa molto, vorrei anche sapere la differenza, Giulio, che c'è oggi tra un settore giovanile italiano, quindi naturalmente i giocatori che sono cresciuti nel settore giovanile italiano con minutaggio poi in prima squadra, rispetto ad altri esempi dei campionati europei, dove magari c'è anche un altro tipo di cultura. Quindi io credo così a naso, e mi posso tranquillamente fidare del mio naso, insomma, noi siamo in percentuale sicuramente molto più bassi rispetto ad altre competizioni, ad altre leghe internazionali.
Allora, se si fa uno spaccato ad oggi, direi che siamo migliorati tanto, ma poi ne parlerei con il nostro ospite. Sì. Ti posso dire che in Europa ci sono delle metodologie diverse.
Sì.
Per esempio, uno dei criteri principali del Benfica per fare giocatori è quello di dargli fiducia, cioè probabilmente sul presupposto che comunque bene o male una certa egemonia in ambito nazionale ce l'hanno, anche se la devono condividere con un altro paio di squadre. Ai giocatori gli danno tempo, al Benfica e ai giocatori danno tempo e lì crescono nomi importanti. Ci sono altri club in Europa che hanno un altro tipo di criterio, cioè seguono quello territoriale. Pensiamo ai club dei Paesi Baschi, il Real Sociedad, l'Athletic Bilbao, attingono sul territorio, quindi ne fanno una questione, diciamo, anche di provenienza, ma riescono anche loro a produrre giocatori importanti. Non sembrerebbe, oppure non si dice, ma anche il Lione è una squadra che cerca di guardare alla regione e non tanto più in là. È una cosa interessante, perché si pensa sempre che un territorio poi possa essere limitativo, no? Ma se pensiamo a paesi come la Croazia, a paesi come l'Uruguay, che hanno la popolazione di una nostra regione, magari come la Lombardia, questi ci fanno la semifinale dei campionati del mondo con i loro giocatori. Per cui il discorso della territorialità è un discorso molto interessante, e secondo me non esclude la possibilità di trovare talenti, perché l'offerta può essere davvero amplissima.
Territorialità, Giulio, che è un ottimo gancio per introdurre l'ospite di oggi, e che lascio come sempre te a presentare.
A proposito di territorialità, esatto, e di competenza, buonasera Luca, è con noi Luca Piazzi, responsabile del settore giovanile del Parma, che ringraziamo di essere con noi per affrontare, diciamo, questo tema sotto i profili macro. E parto subito con una domanda, Luca: possiamo dire che il Parma è un settore giovanile all'avanguardia? E un'altra domanda: è un club che guarda molto al territorio?
Buonasera Luca.
Buonasera a tutti. Sai, che siamo all'avanguardia non lo so, sinceramente non posso giudicare queste cose. Io penso che sicuramente proviamo ad esserlo, cioè nel senso che cerchiamo di aggiornarci il più possibile, di cercare di capire gli sviluppi quali sono. In questo momento qua diciamo che siamo in una fase di forte cambiamento, quindi paghiamo molto alcuni step di questa fase. Sicuramente siamo una società che guardiamo molto anche, diciamo, anche al territorio, no? Perché poi abbiamo una proprietà americana che ci chiede comunque di essere anche aperti, no? a un'internazionalità, chiamiamola così, del club. Però ritengo che le parole che hai detto e la tematica appena portata credo che sia fondamentale. Cioè, nel senso, noi adesso stiamo vivendo un periodo dove c'è una perdita del talento, cioè rispetto a come era prima, a come era 10 anni fa, come era 20 anni fa. Quindi più che perdita parlerei che non produciamo più così tanti talenti come una volta. Forse questo potrebbe essere l'aspetto giusto. Io penso che spesso nei tavoli rotonde, quando se ne parla di questi aspetti qua, si inizia a parlare di club, si inizia a parlare di metodologie, si inizia a parlare di queste cose qua. Io penso che l'aspetto più importante siano soprattutto due. Cioè, uno è l'aspetto sociale, ok? E quello è l'aspetto più importante, perché se prima c'era generazioni di ragazzi che giocavano attivamente, adesso questo non succede più, ahimè. E cioè, quindi tanti ragazzi che andavano all'oratorio, che quindi nelle ore libere giocavano, interagivano tra di loro, adesso il gioco è diventato passivo, è diventato qualcosa di completamente diverso, insomma, perché poi comunque gli aspetti sociali sono cambiati.
Giulio?
La seconda cosa, forse dopo ho finito, è da tenere in considerazione il fatto che questo non permette a tanti potenziali giocatori di neppure di iniziare a giocare a calcio, quindi alcuni li perdiamo perché non iniziano proprio. Io penso che da una statistica fatta, non so, più o meno bene, non so quanto, però sicuramente attendibile, una volta il 90% dei ragazzi iniziavano a giocare a calcio, no? Dopo non lo facevano a livello agonistico, però 9 su 10 giocavano a calcio. Adesso credo che questa statistica sia precipitata al 30%, quindi abbiamo perso già lì un 60% dei potenziali calciatori.
Giulio, volevi aggiungere?
No, quindi Luca ci sta dicendo che questa perdita di talento è riferibile essenzialmente un po' alla dispersione in altri sport, probabilmente di quell'altro 60%, un po' anche ai mutamenti sociali, diciamo, non c'è più la generazione del Super Santos che gioca nei parcheggi o per la strada o ai giardini, dove probabilmente si cresce anche la tecnica, no? Visto. Però voglio dire, stiamo aumentando le strutture, cioè se il mondo cambia, adesso il giovane calciatore lo portiamo dalla strada ad un campo e le strutture quindi dovrebbero in qualche maniera supplire. Quando parlavo di Parma all'Avanguardia, perché comunque avete un centro sportivo importante e perché credo che comunque l'offerta dei mezzi a disposizione, dei campi per poter allenare le proprie squadre sia una cosa importante. È la prima osservazione che mi piaceva fare. E poi la seconda, direi che tutto sommato, però, Luca, adesso si sta vivendo un'inversione di tendenza, nel senso, fino a qualche anno fa i giovani ne esordivano davvero pochi in prima squadra. Adesso questa tendenza è cambiata.
Sì, cioè io tornando prima, penso che al di là di quello che possono fare i club in questo momento qua, la soluzione sarebbe quella di fare quello che hanno fatto già in molti altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, cioè di mettere lo sport, e chiaramente poi qua parleremo anche del calcio, all'interno del pacchetto formativo. Cioè, io penso che questa sarebbe la prima soluzione, però non possiamo parlare di intervento dei club o solo dei club, dovrebbe essere qualcosa che viene preso in mano dal Ministero dell'Istruzione, e quindi venga inserito lo sport in maniera concreta e reale all'interno di quello che è il pacchetto formativo. Ripeto, insomma, poi in Italia ti mancheranno le strutture e tante cose che ti mancano per fare una cosa del genere, però io penso che dovrebbe esserci un progetto di legge che potenti questa cosa qua, perché io poi penso che tutti quanti ne sarebbero avvantaggiati, compresi insomma la FIGC, la Federazione Calcio, però soprattutto la salute e la cultura dei nostri ragazzi.
Luca, se posso inserirmi nel contesto, visto che insomma ci sono più giovani oggi, no, che esordiscono, cioè giovani del settore giovanile che esordiscono nella prima squadra, dipende da una necessità o veramente perché c'è un lavoro alla base? Cioè, mi spiego meglio, visto che insomma c'è stato il lockdown, il coronavirus, le società sono state economicamente anche danneggiate in maniera imponente, questo ha portato, diciamo, a rischiare di più, oppure c'è proprio un percorso che è stato costruito dietro?
No, forse si ha anche più coraggio, perché si è visto che ne vale la pena.
Non lo so. Prego, non lo so. Per me è un'esigenza. Cioè, la difficoltà ti porta a fare queste cose qua. Io sono sincero, tanti giovani del Milan credo che abbiano fatto un certo percorso, abbiano avuto certe possibilità, soprattutto perché il Milan non era più il Milan di prima. E parlo di Calabria, e parlo di Locatelli, parlo di diversi giovani, insomma, è chiaro. Sì. Ma lo stesso Donnarumma, io penso che avrebbe esordito molto dopo e magari neppure nel Milan. Però in quel momento lì il Milan aveva l'esigenza, il nostro campionato ha l'esigenza, non è più il campionato stellare di prima, e quindi molti giovani hanno delle chance migliori. Cioè, io sinceramente in Premier League non vedo tanti giovani esordire, quindi io penso sempre che il livello del campionato determini la possibilità di sviluppare dei giovani. Chiaro che se è un livello molto alto, io penso che dovrebbero esserci dei percorsi alternativi per portare i giovani a quel livello lì. La Premier League ha le seconde squadre e noi insomma il nostro percorso insomma è un po' sì, disarticolato, perché i nostri giovani escono da una primavera, arrivano solitamente in una Lega Pro nel quale pochissimi sono pronti a giocarci. E la Lega Pro ha dato degli incentivi, quindi la federazione ha dato degli incentivi per aiutare lo sviluppo di questi giovani, però il percorso mi sembra non coerente con quello che è la formazione di un giovane, e quindi vediamo che spesso i giovani, al di là dei nettamente più bravi, perdono un anno di formazione perché poi in Lega Pro, che è un campionato difficile, non trovano spazio. Quindi io penso che anche qui la soluzione potrebbe essere a rivedere il progetto delle seconde squadre. Allora, come è strutturato adesso è improponibile, solo la Juventus può farlo. Mm-hmm. Farlo in un'altra maniera, nel quale tu pensi e crei presupposti in cui la tua squadra possa anche essere in Serie D, potrebbe essere molto interessante. Io credo che questa potrebbe essere la soluzione.
Luca, posso aggiungere a proposito anche di regole, di abitudini, personalmente che idea hai delle cosiddette quote, che soprattutto in Serie C e in Serie D creano in un certo senso anche delle storture che poi con la crescita del giovane di per sé non sempre hanno molto a che fare?
Ma no, io non sono contrario. Cioè, fondamentalmente in Serie C non sei obbligato a nulla, cioè se lo fai hai dei vantaggi economici, se non lo fai,
certo.
Quindi non è che è un obbligo.
Però in una Serie C che insomma ha nella parte economica uno dei suoi punti carenti, il rischio
quindi
è quello di indurre il rischio è quello di indurre molti a utilizzare questa opportunità più per fini economici che per fini di, come dire, crescita del sistema, no?
Sì, però adesso ha limitato, cioè con il fatto che tu puoi avere soltanto 6 giocatori sotto questa forma qua, cioè ha limitato, tu i 6 che prendi, dopo quelli che fai giocare non puoi farne giocare più di tanti, perché non è che guadagni a prescindere, no? Mm-hmm. Ci sono delle normative che sono limitanti, quindi in questo momento qua io credo che come hanno distribuito questa parte del minutaggio, che adesso è soltanto il 50%, e il resto praticamente è su quello che fai col settore giovanile, quindi non c'entrano i giovani in prima squadra, credo che sia qualcosa che abbia giusto equilibrio, la giusta balance, ecco. in Serie C. Nella Serie D credo che, dai, che sia normale, dai, che i quattro giovani debbano giocare, che ci sia anche l'obbligo della serietà. Quindi su sta cosa qua io non sono contro. Chiaramente, insomma, magari poi c'è il problema che nelle Serie D soprattutto alcuni ragazzi escono dal percorso dei giovani e dopo praticamente a 20 anni sei già vecchio. Questo può essere un altro problema, vabbè, però insomma dipende più dalla progettualità delle squadre che non dai regolamenti che hanno fatto. Però adesso mi sembra che sia una roba testata e io penso che abbia trovato abbia dato di vantaggio al nostro calcio. Insomma, logico che facendo le seconde squadre e obbligando i settori giovanili ad avere dei giovani almeno in un limite, in un numero limitato, provenienti dal proprio settore giovanile, potrebbe essere qualcosa che induca i club, soprattutto di C, a fare dei settori giovanili di un livello un po' diverso, un po' superiore a quelli che sono adesso, perché poi tu dovresti avere l'obbligo di avere dei giovani provenienti dal tuo settore giovanile che giocano nella tua prima squadra. Quindi questo sarebbe qualcosa che potenzierebbe i settori giovanili. Chiaramente una regola così non puoi farla dall'oggi al domani. Dovresti mettere una regola che, ok, dice, guarda che tra 3 anni tu dovrai avere un giovane in campo proveniente dal tuo settore giovanile, tra 5 anni dovrai averne 2. Quindi tutti quanti i club di Lega Pro avrebbero la possibilità di adeguarsi a questa regola. Insomma, io credo che questo potrebbe essere qualcosa che costringe i club a lavorare sotto un'altra ottica a livello di Serie C. Adesso in questo momento alla fine quello che producono con il loro settore giovanile può essere qualunque tipo di cosa, e quindi spesso preferiscono prendersi giovani in prestito da club di Serie A che non formarli loro, e questo fa perdere forza ai nostri settori giovanili.
Giulio, ultima domanda.
No, la considerazione è un inciso che ormai la Premier è così, per cui direi anche l'Under 23 non è che costituisca un gran contributo alla crescita. È un campionato talmente ricco che ormai la logica perversa è quella di comprare. E per quello riguarda le Serie C, Luca, secondo me hanno problemi di sopravvivenza, sì. E quindi strutturare un settore giovanile è proprio perché hanno problemi di sopravvivenza poi si rivolgono ai club di A e di B. Un'ultima domanda al volo: quanto è più difficile fare scouting nel settore giovanile che non con i cosiddetti grandi?
Diciamo che più che più difficile è un lavoro un po' più ampio, no? Perché hai molte più squadre da vedere, hai diverse fasce d'età, è un po' diverso, quindi diciamo che la differenza sta lì, cioè in effetti se tu pensi a una squadra anche di metà classifica e Serie B come siamo noi adesso, hai da monitorare dei campionati giovanili del tuo territorio, quindi a partire da Mianderotto, per arrivare poi a monitorare i campionati nazionali Under 13, Under 14, perché poi in Under 15 puoi inserire le famose deroghe. Poi nella fascia Under 15, 16/17 devi monitorare il mercato europeo, perché a 16 anni puoi prendere i giocatori stranieri, quindi hai da monitorare un sacco di fasce d'età e un sacco di territorio, e quindi diciamo che è molto diverso, insomma, da quello che fai in prima squadra.
Luca, grazie mille,
buon lavoro con il Parma.
Grazie Luca,
a presto a tutti quanti.
Grazie
a Luca Piazzi. Giulio, siamo arrivati lunghi, ahimè, è il momento dei saluti, purtroppo.
È colpa mia. C'è anche il problema della crescita dei ragazzi, per cui prendi un ragazzino di 15 anni e non sai come lo troverai a 19. Io per esempio sono rimasto lo stesso.
Giulio, grande, ci Giulio. Ritroviamo buona con serata. Scanner lunedì prossimo. Un
ciao,
abbraccio.
Giulio, buona serata. Ciao Giulio.
Grazie a Giulio Dini, grazie a Tonellino, al più biondo De Nicola. Torniamo domani con Stadio Aperto.
Ciao.
Siamo.